Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Un anno fa l'alluvione in Valle Maggia, oggi la commemorazione in uno dei luoghi simbolo della tragedia, i piani di Peccia, dove centinaia di persone partecipavano a una festa campestre. Notte di bombardamenti sull'Ucraina, una delle più violente dall'inizio della guerra, colpite le maggiori città del paese, sentiremo una testimonianza dalla capitale, Kiev. Il prezzo non è mai stato fissato, ma il tasso di cambio sì. E la Svizzera ci sta perdendo. Nuove rivelazioni sulla stampa domenicale sull'acquisto dei caccia F-35 dagli Stati Uniti. In Europa caldo e siccità, in India pioggia e ancora pioggia. È iniziata la stagione dei monsoni, fenomeno che segna profondamente la vita quotidiana ma anche la cultura del paese. Per lo sport è partito il ritiro della nazionale femminile di calcio in vista degli europei. Per l'allenatrice Sundhage la squadra è sulla strada giusta dopo una serie di partite deludenti. A un anno dall'alluvione in Valle Maggia, costata la vita a 8 persone, oggi è il tempo del ricordo. Le commemorazioni hanno preso il via con una messa, celebrata alle 10 ai piani di Peccia. Si sono poi spostate al campo sportivo Draione per i discorsi ufficiali e per il pranzo. Quello stesso campo sportivo dove un anno fa, quando sopra l'altavalle si scatenava il finimondo, si trovavano centinaia di persone per una serata campestre dopo il torneo di calcio. Allora, noi ritroviamo proprio lì la nostra collega Camilla Luzzani, così per avere qualche immagine dalle commemorazioni.
Sì, buongiorno, qui al Draione è il momento del pranzo. Tra chi serve fra i tavoli e anche tra chi aiuta in cucina sono in molti ad indossare una maglietta con la scritta "Al Draione io c'ero". L'avete ricordato voi, è proprio in questo capannone dove ora si sta pranzando, ci sono direi qualche centinaio di persone che proprio un anno fa sono stati ospitati quasi 200 sfollati mentre venivano forniti i primi soccorsi. Ed è qui che proprio in quei giorni si stava svolgendo il torneo di calcio Valle di Peccia, un torneo che si rigiocherà tra pochi giorni, questo fine settimana, ed è solo uno dei segnali che è stato ricordato testimoniano la voglia di ripartire della valle. Per arrivare qui al campo, che è circondato dagli alberi e sembra un po' un'isola felice, in realtà fa effetto perché si attraversa ciò che resta di una delle grosse frane scese appunto un anno fa. I segni sono ancora tutti qui, l'ha ricordato proprio il cappellano della Polizia Cantonale che ha celebrato stamattina alle 10 la messa commemorativa. L'alluvione resterà indelebile nel territorio sicuramente, ma sicuramente anche nelle menti di chi c'era. Le vittime, le 8 vittime, sono state ricordate una a una, i loro nomi, è stato detto, sono scritti nel cielo. Però dopo il tempo della commozione, il tempo dei discorsi ufficiali, sentite in sottofondo stanno ancora parlando, hanno parlato prima il sindaco di Cevio, il sindaco di Lavizzara e la sindaca di Cevio e poi anche il consigliere di Stato Norman Gobbi. Dicevo, adesso è però il tempo dei festeggiamenti, si festeggia un ritorno alla normalità senza però mai dimenticare che sarà comunque sempre una normalità trasformata.
Camilla Luzzani in diretta dal campo Draione nel piano di Peccia e tra chi si trovava in quel luogo. Già un anno fa in piena emergenza c'era Ivan Mattei. Si trovava sul campo come pompiere volontario per prendersi cura degli sfollati. Lui era al lavoro mentre a poche centinaia di metri di distanza la sua casa e la sua azienda agricola venivano travolte da una frana. Gian Robiani ha raccolto la sua testimonianza.
La nostra casa è stata travolta dal materiale fino al primo piano circa. Quando sono arrivato davanti alla casa non la riconoscevo più.
Ti ha trovato dentro un masso?
Nella mia camera da letto sì, c'era un masso che abbiamo dovuto spostare in 6 persone per tirarlo fuori dalla camera.
E lei per fortuna era lì a fare il pompiere, altrimenti si trovava in casa?
Sì, penso che mi ha salvato. Io e mia moglie, se no penso che non eravamo qui. Tutta l'azienda agricola anche è stata travolta dall'onda che è uscita dalla valle, ci ha sommerso tutti i macchinari, tutti gli stabili e quei momenti lì sono stati prima di tutto il pensiero alle persone che dovevano gestire 220 sfollati e come portarli al giorno dopo e in più sì c'era il pensiero della casa, dell'azienda e degli animali all'interno della valle, che non sapevamo cosa era capitato. Sì, è stata pesante, psicologicamente sì.
Un'azienda comunque anche conosciuta, ha un futuro in valle questa azienda, possiamo dire qualcosa?
Sì, c'è il futuro. Adesso stiamo lavorando con gli uffici cantonali, siamo a buon punto per trovare almeno il posto in dove cominciare a ricostruire.
Mi ha colpito molto il campo da calcio, si è rischiato.
Ti devo dire la verità, era una piccola isola felice perché all'interno del capannone non si sentiva dei gran rumori, all'esterno sì, però eravamo in una zona sicura. C'era un po' il problema del dilavamento del materiale sotto, ma avevano delle sentinelle e se andavano quelle sentinelle lì, eravamo già pronti a evacuare le persone.
La testimonianza di Ivan Mattei, che lo ricordo un anno fa, si trovava al campo del Draione durante l'alluvione in Valle Maggia. Andiamo ora all'attualità estera. È stato definito uno degli attacchi più imponenti, se non l'attacco più imponente sull'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Più di 530 tra droni e missili, secondo la difesa aerea ucraina, hanno preso di mira la notte scorsa Kiev e altre città centro-orientali, ma anche Leopoli, che è più a ovest. Il bilancio è di un morto e una decina di feriti, ma sono state ore complicate, come ha testimoniato a Chiara Savi il nostro collaboratore Cristiano Tinazzi, che si trovava proprio a Kiev.
È stata una notte di tensione perché fin dalle 21:30, 22, c'era già un tantam, se non l'allarme ufficiale, che si stava diffondendo nella capitale di un massiccio attacco aereo da parte delle forze russe, cosa che si è verificata. Io mi sono recato nella metropolitana di Tarasa Shevchenka e all'interno di questa metropolitana c'erano già centinaia di persone che si erano attrezzate portandosi generi di conforto, materassini. È stata una notte lunga perché si è atteso fino alle 5:30, 5:45 prima che l'allarme cessasse.
Sono state prese di mira altre città, non solo la capitale. La contraerea ucraina afferma di aver intercettato buona parte dei missili lanciati, ma cosa sappiamo degli obiettivi?
Probabilmente sono state colpite per la maggior parte quelle dei missili che non sono stati intercettati, dei droni che non sono stati intercettati, sono andati a colpire soprattutto aree militari di cui ovviamente noi non avremo notizie. Però adesso si sta aspettando un attimo per capire anche i danni sugli edifici civili e sulle strutture abitative, se ci sono stati. È certo che comunque, insomma, negli ultime 2 settimane, insomma, gli attacchi sono indubitabilmente aumentati.
2 settimane dove i riflettori erano puntati altrove, sul conflitto tra Israele e l'Iran. Mosca ha dunque approfittato di questo calo di attenzione sull'Ucraina.
Assolutamente, basta guardare cosa è successo nelle prime settimane. C'è stato il devastante attacco su Kiev il 16-17 giugno con 28 persone morte e più di 130 feriti. Poi ancora 22-23 giugno, 10 morti su varie zone, tra cui anche Zaporizhia, con addirittura 352 droni e 16 missili. Quest'ultimo, che è il più devastante che al momento abbiamo come conteggio per quanto riguarda il numero di mezzi di velivoli impiegati. Quindi sì, direi che gli attacchi sono aumentati e sembra che Mosca non abbia risentito, insomma, degli attacchi all'Iran per quanto riguarda la produzione di droni, che ovviamente a questo punto significa che sono prodotti internamente, non hanno più necessità di avere anche assistenza da parte dell'Iran.
E sul terreno come stanno andando le cose?
Sul terreno ci sono notizie positive per quanto riguarda la famosa controffensiva d'estate da parte russa che veniva paventata nella regione di Sumy, e la linea del fronte è stata stabilizzata e che i russi sono stati ricacciati indietro in alcune zone. Permangono comunque alcuni territori, porzioni di confine alla frontiera che sono sotto controllo russo, mentre invece a sud si parla di un raggruppamento di oltre 100.000 uomini russi tra Zaporizhia e il Donbass, perché potrebbe esserci una riattivazione del fronte in quelle aree.
La testimonianza di Cristiano Tinazzi da Kiev. Anche a Gaza continuano gli attacchi israeliani che stanno prendendo di mira il sud e il centro della striscia. Da venerdì è in corso un'offensiva che ha provocato finora oltre 60 vittime. Secondo fonti del Ministero della Salute, che è controllato da Hamas, ci sarebbero anche numerosi bambini tra i morti. In Qatar, nel frattempo, si continua a negoziare per un cessate il fuoco con Donald Trump, il presidente americano, che ha chiesto alle parti di impegnarsi per una tregua che potrebbe, a suo dire, arrivare già in settimana. Più Più di 140.000 persone hanno manifestato ieri a Belgrado contro il governo del presidente Aleksandar Vučić al potere dal 2014. La protesta, organizzata dagli studenti che chiedono da mesi elezioni anticipate, si è conclusa con pesanti scontri con le forze dell'ordine. Decine di feriti, così come le persone arrestate dalla polizia. Il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
Gas lacrimogeni, granate stordenti, cassonetti della spazzatura in fiamme. La manifestazione pacifica organizzata dagli studenti serbi per chiedere elezioni anticipate è degenerata ieri sera a Belgrado in duri scontri con le forze dell'ordine. Dopo che un fiume di più di 140.000 persone aveva sfilato nel pomeriggio tra le vie della capitale serba, in serata un gruppo di manifestanti ha cercato di raggiungere Pionirski Park, il parco antistante al Parlamento serbo dove da mesi sono accampati i sostenitori del governo. A quel punto è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa e il bilancio è stato di 6 feriti tra gli agenti e di un numero imprecisato di feriti tra i manifestanti, mentre decine di persone sono finite in manette. La protesta di ieri si iscrive nell'ormai lunga serie di manifestazioni antigovernative organizzate dagli studenti serbi da fine anno scorso, ovvero da quando la pensilina della stazione di Novi Sad, appena ristrutturata, è crollata il 1 novembre facendo 16 morti. Quella tragedia è diventata per molti il simbolo di tutto quello che non va nel paese, dalla corruzione all'autoritarismo del presidente Aleksandar Vučić al potere da 12 anni. Per il capo di Stato invece quello di ieri è stato un tentativo di colpo di Stato sostenuto da potenze straniere e sventato con successo. Ma gli studenti, che godono ormai del sostegno di buona parte della società serba, hanno avvertito che se non saranno indette elezioni anticipate sarà lanciata una campagna di disobbedienza civile. Una nuova manifestazione intanto è già stata annunciata per oggi davanti ad un commissariato di polizia di Belgrado.
È durata circa 2 ore la panna che ieri sera ha toccato il traffico aereo nel nord Italia. Un guasto nella sala radar di Linate ha bloccato atterraggi e decolli negli aeroporti di Milano, Bergamo, Torino e Genova. Circa 300 i voli in ritardo, cancellati o dirottati su altri scali, perché dopo aver risolto il problema le conseguenze si sono poi trascinate anche durante la notte. Mattinata la situazione è tornata alla normalità. È ormai già il tormentone politico dell'estate, il prezzo per i futuri aerei da combattimento ordinati dalla Svizzera negli Stati Uniti, gli F-35. Mercoledì il Consiglio federale ha ammesso che i costi potrebbero superare di 1 miliardo di franchi l'importo approvato in votazione popolare. Allora, il tema è inevitabilmente protagonista dei giornali domenicali. Alan Crameri, quali le rivelazioni?
L'ex consigliera federale responsabile per la difesa Viola Amherd verrà verosimilmente interrogata da una commissione parlamentare. È questo che scrive oggi ad esempio la Sonntagszeitung. La commissione della gestione del Consiglio nazionale infatti venerdì ha deciso di condurre una cosiddetta ispezione sulla procedura d'acquisto per gli F-35. Svolgeranno quindi accertamenti convocando i responsabili del progetto, compresa Amherd, che finora pubblicamente perlomeno ha evitato di prendere posizione sul tema.
L'aspetto delicato è il cosiddetto prezzo fisso per i 35 velivoli, un prezzo fisso che sembrava garantito dagli americani. Così invece sembra, potrebbe non essere, e si parla di un malinteso.
Sì, l'NZZ am Sonntag pubblica passaggi di documenti confidenziali. Ciò che emerge, secondo il domenicale, è che un prezzo, una cifra, non è mai stata scritta o promessa dagli americani, in realtà. Soltanto su una lettera dagli Stati Uniti appare questo termine prezzo fisso, formulato però in maniera vaga, in un altro contesto, cioè l'agenzia statale statunitense garantisce a Berna che gli venderà sì gli aerei al prezzo pagato all'azienda produttrice Lockheed Martin. Una formulazione però che non esclude costi più alti, ad esempio a causa dell'inflazione, con prezzi che salgono sia per l'energia che per le materie prime, proprio come sta avvenendo in questo caso, e che potrebbe far salire la fattura finale dai 5,7 miliardi previsti fino a 7 miliardi di franchi, e potrebbe esserci anche di più.
Cioè costi ancora più in aumento anche per altri fattori.
Esatto, questa è la tesi del Sonntagsblick, così passiamo anche a un altro domenicale ancora. Fonti interne dicono al Sonntagsblick che nel contratto per gli F-35 sono previste poche armi, pochi razzi, quelli montati sotto la pancia e le ali del velivolo, e che dovranno quindi essere acquistati separatamente degli altri razzi, delle altre armi, munizioni, per centinaia di milioni di franchi. E poi c'è un secondo fattore citato dai domenicali, che è il tasso di cambio.
negli ultimi tempi il franco è diventato sempre più forte, cioè il dollaro vale meno.
Esatto. E questa evoluzione sfavorisce su due punti la Svizzera in questo affare. Gli investimenti in dollari promessi dalla Lockheed Martin in Svizzera, come controfavore, quelli che si fanno, si stanno sciogliendo perché i dollari valgono sempre meno. Berna invece non può approfittare, viceversa, della forza del franco perché? Perché nel contratto d'acquisto c'è sì un tasso di cambio fisso. Per una volta si è fissato qualcosa, ma non era la cosa principale.
Queste però in fondo sono nuove rivelazioni negative sull'operato di Viola Amherd.
Sì, Viola Amherd che ora ha di fronte, avrà di fronte, come dicevamo all'inizio, vari parlamentari particolarmente arrabbiati perché da quanto sollevano i domenicali, da quanto lo rivelano, quando ci furono delle riunioni con domande critiche e dei dubbi espressi dai parlamentari all'allora consigliera federale Amherd, la ministra della difesa diceva, rispondeva un po' stizzita e aggrediva per così dire i deputati, e quindi secondo appunto le ricostruzioni dei domenicali sul dossier degli F-35 Amherd aveva assunto un atteggiamento piuttosto arrogante che ora gli si sta girando contro.
Alan Kramer ha letto per noi domenicali e noi abbiamo deciso appunto di fare una rassegna stampa monotematica dedicata interamente all'acquisto degli F-35. Una notizia arrivata pochi secondi fa, il PLR guadagna un seggio a scapito del Partito Socialista al Consiglio degli Stati. Di cosa stiamo parlando? Oggi nel Canton Schaffhausen si è votato per l'attribuzione del secondo seggio alla Camera dei Cantoni dopo che l'elezione di Simon Stocker era stata annullata dal Tribunale federale, che aveva giudicato non credibile il suo domicilio nel cantone al momento delle elezioni federali nel 2003. Insomma, in realtà abitava in un altro cantone. Allora, Stocker, che si ripresentava, oggi ha ottenuto meno voti rispetto al candidato liberale Severin Brünger, che aveva l'appoggio di tutti i partiti borghesi. Risultato: Brünger rappresenterà il canton Schaffhausen al Consiglio degli Stati di fianco all'UDC Hannes German. Si estende oramai a gran parte della Svizzera l'allerta canicola di grado 3, valida sotto gli 800 metri di altitudine. Secondo le previsioni dovrebbe durare fino a mercoledì sera a sud delle Alpi e giovedì a nord. Da domani potrebbero formarsi temporali sia in montagna sia in pianura. Ma in India, come nel resto del Sud Asia, questo è il momento invece della stagione delle piogge monsoniche. I meteorologi si interrogano sulla durata, sull'intensità delle piogge per l'agricoltura. La popolazione trova modi per convivere con quest'acqua torrenziale. I monsoni, peraltro, sono anche parte integrante della cultura indiana, dal cinema alla musica al cibo. Sentiamo dalla nostra collaboratrice Chiara Reed, che si trova a Mumbai, come vivono i cittadini questa stagione.
Tempo monsone, piove, anzi diluvia, e pioverà per i prossimi 6 mesi, ininterrottamente o quasi. In questo scroscio di pioggia l'acqua ormai mi arriva alle caviglie. La prima donna che incontriamo è Jacinda, quarantenne neomamma che abita in uno slum, un quartiere povero, sul mare a Mumbai.
All roads are having like lots of pools in it.
Ci sono pozzi di acqua in tutte le strade, l'acqua si accumula e quindi i rickshaw non vengono nella parte di città dove vivo.
I rumori che sentiamo sono le pompe per aspirare l'acqua. Mi mostra la sua casa, che saranno un 10 metri quadrati.
So when it rains, water comes through the wall.
Quando piove l'acqua filtra attraverso questo muro. A causa dell'umidità tutta la parete si riempie di funghi e poi quando piove devo fare molta attenzione ai miei bisogni per il cibo e per la casa perché devo fare le scorte.
E poi c'è il problema dell'acqua potabile.
Durante il monsone l'acqua spesso non è molto limpida, ha un cattivo odore ed è sporca, fangosa.
Ci spostiamo a sud nella penisola urbana dove incontriamo una giovane donna, Jayashri Urchil, 27 anni, che lavora in un ufficio come contabile. Il percorso da casa al lavoro diventa un'impresa.
Durante questo periodo è molto difficile tornare a casa perché metto 1 ora e mezzo.
A volte si fermano anche i treni quando piove tanto.
Infatti, 2 giorni fa ho messo 3 ore invece di 1 ora e mezzo per tornare a casa. Sì, non sto scherzando.
Come sono le scarpe per la pioggia? Vediamole.
Noiosi, sono di plastica. ci sono buchi nelle scarpe. L'acqua qui sulla strada non è così pulita e ho paura di avere un po' di fungus, eccetera. Ho sempre un antibacterial crema.
Dimmi un po' il significato, diciamo, romantico del monsone. In tutti i film in India ci sono sempre le scene d'amore con la pioggia.
Perché nei tutti i film di Bollywood c'è sempre una coppia che non ha ancora detto che c'è questa sensazione, questi sentimenti tra loro. Inizia a piovere. Loro trovano un negozio di chai, condividono un ombrello e poi tutto è amore.
Tutto amore, tutto scatta da lì. Sono anche delle canzoni che si mettono a posto durante il monsone. Che canzoni sono? Parlano di pioggia o cosa sono?
Parlano di amore, con il scena di film di pioggia, eccetera. È davvero bello. E infatti nella musica classica di India c'è una rag che si chiama rag malhar, specialmente per la pioggia. Quando c'è la pioggia qui a Mumbai, mangiamo bhajia, beviamo chai.
Ed obbligo fermarsi ora in un negozio di tè chai e samosa, le frittelle salate.
È ancora caldo, ci manca solo la canzone di Bollywood.
Esatto, è un bel ragazzo.
Chiara Reed ci ha trasportato a Mumbai nella stagione dei monsoni. Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.